L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331 8200 213.
Buon martedì, ben ritrovati a tutti. Dunque, una giornata di campionato ha mantenuto un po' questo suo pathos, queste sue promesse di sorprese. Si aspettava in genere anche un po' una sorpresa dopo la pausa per le nazionali, c'è sempre qualcuno che cade. L'unica a essere caduta tra le Garanti e il Milan, però l'ha fatto in uno scontro diretto contro la Juventus, quindi tutto sommato sorpresa fino a un certo punto. La vera sorpresa però arriva nel Monday Night con la sconfitta casalinga clamorosa della Fiorentina che cade contro l'Empoli di Andrea Zoli. Dunque, prova di maturità fallita per i viola di Vincenzo Italiano, usciti tra i fischi dei tifosi che si aspettavano l'aggancio al terzo posto in classifica alla Juventus da parte della Fiorentina. Invece questa sconfitta fa fare un passo indietro e quindi insomma delle valutazioni che dovranno essere fatte. Oggi però è giornata anche di Champions, intanto ieri c'è stato anche il pareggio 1-1 tra Lecce e Udinese con Sottil che ha detto e raccontato come non bisogna pensare adesso a ipotesi di esonero da parte dell'Udinese sulla panchina appunto dell'Udinese, quindi di Sottil, ma bisogna andare avanti perché la squadra ha ancora tanta voglia di lottare, lo si è visto in campo ieri contro il Lecce, anche se non è sicuramente uno dei inizio campionati più indimenticabili dell'Udinese. Oggi, come dicevo, giornata di Champions League, 18:45 scende in campo l'Inter contro il Salisburgo, poi questa sera il Napoli farà visita all'Union Berlino e Garcia cercherà di avere ulteriori confortanti segnali da una squadra per capire se lo spogliatoio è con lui e se la mediazione De Laurentiis ha funzionato oppure no. Tanto buongiorno da Vincenzo Marangelo, Giorgio Solani in cabina di regia, o meglio quel che resta, Giorgio Solani, vedo solo un cappuccio. Oggi giornata complicata per gli occhi di Solani, ma tanto l'importante è che alla console funziona tutto bene come sempre. Andiamo invece a dare il buongiorno a Luca Marchetti, Sky Sport. Ciao Luca.
Ciao, buongiorno, sei un senza cuore.
Sì, sì.
L'importante è che funziona e quindi è tutto bene.
Hai capito, oramai lo tratto come una funzione. No, perché so che si riprenderà, però in questo momento vedo solo una bocca sotto un cappuccio perché ha un problema agli occhi, quindi ho detto l'importante, guarda solo la console, non guardare a me, non ti preoccupare, non ci allarmiamo. Come dire, oggi è un vampiro, ho detto, vabbè, l'importante è che vive. Caro Luca, ieri scivolone della Fiorentina, sai, dopo la pausa per la nazionale c'è sempre la sorpresa, è arrivata il Monday Night perché nessuno si aspettava questo KO della Fiorentina in casa con l'Empoli. Che succede? Prova di maturità fallita o l'Empoli ha fatto con Andrea
L'Empoli
Sorri?
Ha fatto una grande partita, Andrea Sorri è un grande allenatore.
Vero.
Ha preso una squadra che aveva un po' di crisi, no? Perché per me anche Zanetti è un ottimo allenatore, però aveva perso un po' il controllo dopo quel 7-0, ne abbiamo parlato, no? In certi casi è come se fosse un segnale, un sintomo, un momento di difficoltà. Andrea Zoli conosce molto bene Empoli, quindi ha avuto un'accelerazione naturale per essere integrato nel miglior modo possibile. E conosce bene il presidente, conosce bene la società. Ad Empoli ha firmato delle stagioni molto, molto, molto buone ed è tornato a casa. E in poco più di un mese è riuscito a fare quello che l'Empoli non era riuscito a fare nel mese precedente. Perché ha vinto due partite, ha vinto il derby con la Fiorentina. Questa è una squadra che già poteva godere del lavoro di Zanetti, quindi una cultura al lavoro che già era molto importante, impreziosita da questo lavoro che sta facendo Andrea Zoli, che è sicuramente buono, è riuscito a vincere a queste due partite per la prima volta all'inizio del campionato, se non ricordo male, l'Empoli è fuori dalla zona bassissima della classifica.
Sì. E direi con merito, che veramente hai fatto bene a elogiare il lavoro di Andrea Zoli.
Non ci si poteva aspettare una frenata della Fiorentina, un po' di vertigine, non lo so, visto che se fosse arrivata a quota 20 sarebbe stata a due punti dalla vetta, forse gli impegni europei che possono portare via qualche cosa. Io non credo che si possa sottovalutare una partita, peraltro abbastanza sentita, è vero che non sarà come il derby di Roma, il derby di Milano o il derby di Torino, ma è pur sempre una sfida straregionale, se vogliamo chiamarla così. Empoli e Firenze sono vicinissimi, ti ricorderai le motorinate che si facevano,
sì,
no? Sì, Firenze la vive sempre un po' come una partita in cui c'è il più piccolo che deve, cioè più Empoli che ha voglia di rivalsa nei confronti di Firenze, però è pur sempre una partita sentita, quindi io non credo che ci sia stato questo condizionamento qui. Io credo che però sia un incidente di percorso, può succedere che una partita non venga interpretata bene dagli uomini a disposizione dell'italiano, che finora hanno fatto obiettivamente un campionato molto, molto serio, molto importante, molto, molto vivace, con grandi prospettive. E se pensi che al di là della partita contro l'Inter la Fiorentina si è fermata contro presunte piccole, forse un rammarico in più c'è, cioè, per non poter essere addirittura più in alto di quanto ora sia la Fiorentina.
È il famoso, il classico esame di maturità che deve superare ancora, no, l'Empoli, perché poi magari quando si trovano, cioè contro le grandi si trovano facilmente le motivazioni, contro tra virgolette le piccole, che in questo caso era derby, come dici tu, si dovrebbero trovare ugualmente, però magari a volte può sembrare che tu abbassi un po' la guardia. Mi è sembrato un passo indietro dal punto di vista della prestazione di Arthur, non so se sei d'accordo, mi è sembrato un po' la versione quasi juventina di Arthur, passaggi in orizzontale, poche idee, poche luci accese, e questo forse ha penalizzato il gioco in verticale della Fiorentina.
Sì, sì, io ci metto però anche una spiegazione possibile, potenziale a questo. L'Empoli ha chiuso bene tutti gli spazi, se tu davanti non mi fai il movimento per cui ti posso imbucare, a chi la do la palla? All'avversario?
Sì, questo poi è il giusto ragionamento che si fa sempre, anche quando c'era un certo Pjanic, no? Se la squadra non fa i movimenti, non detta i movimenti, chiaramente puoi avere anche i piedi di Pjanic o di Arthur in questo caso, però la luce non la puoi accendere, questo è anche sicuramente un aspetto da tenere in considerazione. Pareggio 1-1 tra Udinese e Lecce, ha fatto bene Sottile a congelare un po' i discorsi esonero, o secondo te comunque le valutazioni sono ancora in corso?
Sono ancora in corso. Sono ancora in corso, lui ha fatto bene della sua partita.
Beh, certo.
Però sono ancora in corso, si parla di Cioffi, impossibile ritorno a Udine, da quello che si risulta ancora il Verona non è stato chiamato per la risoluzione del contratto di Cioffi, e quindi per permettergli di andare a firmare il contratto eventualmente con l'Udinese. Questa possibilità c'è, sai benissimo che era stato dato una sorta di obiettivo, no, a Sottil, che per il momento non è stato centrato. Obiettivamente ieri il Lecce si è svegliato dopo che l'Udinese è passata in vantaggio, però io credo che bisogna fare dei ragionamenti sempre sul lungo periodo o medio periodo quando si parla di allenatori, cioè quando tu dai la settimana all'allenatore. Io la trovo sempre una forma, non dico barbara perché poi fa parte del nostro mondo del calcio, ma in quella settimana lì che cosa vuoi che faccia l'allenatore? No? Ah, 2-3 partite, 3-4 partite, un mese, prendendo in considerazione quello che si è fatto prima. Per cui se tu vinci, che ne so, contro il Milan, allora rimani, poi va bene anche se perdi le successive 6, se invece perdi sei una pippa e quindi ti devono mandare via. E non è che in una settimana io riesca a risolvere tutti i problemi che ci sono stati all'interno di un pezzo di stagione. Quindi è una questione di fiducia o di non fiducia. A volte l'allenatore si cambia per dare la squadra la settimana, non si dà tanto all'allenatore, ma alla squadra. Per dire, amici miei, se non vi svegliate qui, i primi responsabili adesso diventate voi. Perché l'allenatore, questo è se la situazione è seria, chiaramente.
Certo.
Se la situazione è seria. Per cui una volta si diceva, se non vince la prossima, soprattutto quando c'erano i grandi esoneratori di allenatori, no?
Sì, sì.
Preziosi, Zamparini, se non vince la prossima è fuori. Ma in una settimana cosa vuoi fare in una settimana di diverso o di così diverso rispetto a quello che si faceva prima? Cioè la vinci perché? Perché in una settimana sei diventato più bravo, sempre quello sono. Quindi l'esonero di un allenatore è sempre una situazione che va approfondita bene, eventualmente dovesse arrivare anche a Udine, ma se dovesse essere così non è chiaramente per la partita contro il Lecce. Chiaro che uno si aspetta che a un certo punto una reazione ci sia, se non vinci neanche contro il Lecce, che è una squadra alla sua portata, evidentemente ci sono dei problemi più grandi di quello che ci si poteva immaginare. Questo lo accetto, ma dire se non vinci con Lecce sei fuori un po' meno.
E prepariamoci anche a una settimana un po' incandescente, perché Luca, a proposito di panchine che i tifosi farebbero saltare dal giorno alla notte, Pioli ha perso contro la Juventus, ha perso lo scontro diretto contro l'Inter, adesso deve andare a Parigi e poi deve andare a Napoli.
Adesso a Rogo lo
metto. Che succede se non dovesse andare bene
niente,
a Parigi?
Deve comprare una tuta ignifuga.
Perché già me l'immagino, se non va bene a Parigi, non dovesse andare bene a Napoli, peraltro cose possibili, perché da una parte affronti una delle... però
ma
poi là comincerebbero a dire vabbè, Pioli non è in grado, poi magari altre due partite
ma
le vinci.
Una settimana fa Pioli era l'idolo indiscusso, abbiamo passato una pausa a dire quanto è bravo Pioli perché era primo in classifica, ma giustamente dopo una settimana perde con la Juve su un tiro deviato, con Maignan fuori, con Teuer fuori, in 10 contro 11 per un tempo, con altri assenze importanti, vedi Loftus-Cheek e altri che certamente mi dimentico, con Florenzi terzino sinistro, e poi diventa un somaro perché ha fatto l'uno contro uno a metà campo. Allora, quando l'uno contro uno lo fa vincere le partite, bravo, quando invece le perde, purtroppo questa è l'impostazione del gioco del Milan, è un'impostazione europea, è un'impostazione coraggiosa, alle volte ti porta dei benefici, altre volte non te li porta. Vogliamo fare un discorso su Pioli, sui big match? Evidentemente quest'anno, soprattutto in questi primi due che ha giocato, non è riuscito ad imporre la propria filosofia. Uno dei due, io sinceramente quest'ultimo faccio fatica a considerarlo il Milan, cioè io ho visto un Milan con Florenzi terzino sinistro, con il terzo portiere in porta, costretto a rivoluzionare la squadra perché c'era un'espulsione al 40° del primo tempo. Ho visto Adli regista, perché prima non abbiamo parlato di Krunic e di Benasser. Ho visto Musa titolare, ho visto dei giocatori che non hanno giocato bene, vedi Pulisic per esempio, o lo stesso Leao, che non hanno portato nulla. Però non penso che tutte le responsabilità siano di Pioli, cioè sarebbe veramente una cosa folle dirlo. Poi se stasera, domani, quando è che giocano? Domani?
Sì, domani.
Se domani al Parco dei Principi prendono una rumba, allora magari un pochino di più ci sarà da riflettere, ma io non penso che sarà così. Il Napoli sarà un altro banco di prova, vedremo se visto che c'è, no, la possibilità di vedere di nuovo il Milan in questi due scontri importanti contro squadre importanti, che cosa risulterà poi. Però io non penso che nessuno sia in discussione, sinceramente, anche se dovesse perdere tutte e due le partite. Certo, passerà un periodo di maretta, come l'ho passato Inzaghi quando ha fatto un punto in due partite. E poi adesso è primo in classifica e quindi tutti quanti bravo Inzaghi.
Sì. Boh. Storia inversa, e ci aspettavamo anche questa storia, per Garcia, no, delegittimato dal suo stesso presidente, e poi si ritorna dopo la pausa per la nazionale senza che il presidente riesca a sostituirlo, e lui rompe in conferenza stampa, non Garcia, ma il presidente, e dice: no, giornalisti, ma voi fraintendete, voi dite delle cose che non sono vere, io quando mai ho messo in discussione, no, mica ho chiamato a conto, io quando mai metto in discussione Garcia, tutta la mia stima, tutto a posto, Garcia oggettivamente poi vince la gara contro il Verona, magari questa sera batte l'Union Berlino, magari batte il Milan e diventa l'eroe della piazza di Napoli che lo aveva scaricato una settimana fa.
Ma io glielo auguro perché è un ottimo professionista, un bravo allenatore, ha vissuto una situazione in cui lui sicuramente non ha avuto tutte le responsabilità, nel senso che non è che siccome è il male, no, bisognava metterlo in discussione subito. Una responsabilità importante secondo me ce l'ha De Laurentiis, anche se lui non la vuole ammettere. Certo. Devo dire però con altrettanta onestà intellettuale che dopo essere tornato sui suoi passi ha fatto quello che bisognava fare, cioè ha mostrato fisicamente la vicinanza al suo allenatore. Andando a Castel Volturno nella settimana che ha portato il Napoli a Verona, e andando anche a Berlino ieri sera dopo l'assemblea di Lega dove ha detto la sua sui diritti TV, è volato a Berlino a dare il 5 a tutti i giocatori. Quindi questa vicinanza effettivamente c'è, questa fiducia riposta nuovamente, ririposta nelle mani di Garcia c'è, e da questo Garcia deve trarre vantaggio, perché comunque se Conte avesse detto sì, oggi lui non era sulla panchina del Napoli. Questo mi pare un dato di fatto.
Roia dà la colpa ai giornalisti.
Ma no, ma i giornalisti raccontano quello che vedono, non è che si inventano le cose. Poi uno può essere più o meno simpatico.
Abbiamo perso Luca? Proviamo, la linea non era diciamo contenta, d'accordo. Quindi adesso sembrava un po' l'irruzione che ha fatto ieri nella seduta di Lega De Laurentiis. Infatti adesso lo dirò a Luca, c'è stata un'irruzione di De Laurentiis che ha detto: no, state dicendo sciocchezze, si fa per ridere, per scherzare, è perché poi ti offre anche un po' questa opportunità. Del resto poi sono arrivate nel frattempo anche delle note audio che quando avremo recuperato Luca Marchetti, il buon Giorgio Sonnen andrà a sentire, così le giriamo a Luca per avere le sue parole, il suo commento in base a quello che ci dirà. Però adesso dobbiamo comunicare appunto a Luca che mentre parlava di De Laurentiis è arrivata una telefonata proprio di De Laurentiis e si è presa la scena e ha detto: no, state dicendo sciocchezze, scherzo, però diciamo che tecnicamente sarebbe anche possibile visto quello che stiamo vedendo ultimamente. Luca?
No, non lo so se si chiama, sono contento, siamo contenti tutti di passare. No, ti dicevo, mi sono perso un po' il filo, ti dicevo
no,
che...
Sì, parlavamo che comunque la vicinanza effettivamente c'è, che non è colpa dei giornalisti ovviamente, se la trattativa comunque c'era, perché c'era la trattativa con Conte, è inutile che lo neghiamo.
Certo,
poi...
per cui Garcia mi spiace che poi dica ho scoperto chi sono i miei nemici, probabilmente c'è qualcuno che lo ha attaccato più del dovuto, ma noi non è che ci siamo mai inventati, noi intendo come categoria, sì, come sì. Stampa, sicuramente non a Sky... Non è che ci siamo inventati un momento di frizione fra lui e la società, fra lui e la piazza, e io mi auguro che lui riesca a riprendersi in mano, a prendersi in mano questo Napoli. Verona è stata sicuramente il primo passo, non possiamo definirlo la prova del 9 perché Verona rispetto a Napoli ha dei valori tecnici diversi, come l'Union Berlin, perché non è un ostacolo insormontabile, pur essendo sempre Champions League. Quindi questa settimana sarà una settimana importante per il Napoli, perché se dovessero arrivare 3 vittorie, allora forse sì, potremmo dire è finita la crisi. Salvo poi però ricordarcene, perché se diciamo che è finita la crisi, poi dopo non è che se perdono quella dopo il Milan, appunto. E allora ricordiamo con Garcia che è un brocco.
Appunto.
Perché se no
a me
queste sinusoidali mi hanno un po' stufato.
No, le montagne russe poi cominciano a stancare, ti fanno venire la nausea, ecco, se ci stai per troppo tempo sopra. Juventus, qui invece la storia è abbastanza più, devo dire, congelata, perché tanto vince o perde c'è sempre una fazione di tifosi della Juve che non vede l'ora che se ne vada Allegri, quindi lui almeno da questo punto di vista sa che non starà sulle montagne russe. Però una cosa è certa, 6 gol subite nelle prime 9 partite, di cui soltanto 4 nella sciagurata notte del Mapei Stadium, quindi tutto sommato la difesa della Juventus regge bene. I confronti diretti qui sono praticamente 3 favorevoli, 2 vittorie, una contro Lazio e Milan, se vogliamo considerare la Lazio che è un po' più distaccata come scontro diretto, e l'Atalanta il pareggio a casa sua per 0-0. Segnali positivi che arrivano e in attesa di segnali positivi che possano arrivare dal mercato. Allora ti chiedo, intanto, la scelta di Giuntoli di puntare su Allegri è stata vincente per adesso, quali saranno le scelte sul mercato? E ti chiedo proprio l'intreccio con l'Udinese, quanto c'è di vero su una Juventus vicina a Samardzic?
Allora, intanto Allegri c'era da prima di Giuntoli e nessuno della dirigenza vecchia e nuova l'ha mai messo in discussione. E quindi non credo che Giuntoli avesse minimamente intenzione di cambiare la guida tecnica, men che mai adesso. Però non è una, questo bisogna dirlo sempre per onestà, certo, di intellettuale, non è una scelta di Giuntoli. Ma questo non significa che Giuntoli non sia soddisfatto del lavoro di Allegri, attenzione.
L'ho detto apertamente, del resto.
Appunto, appunto. No, una volta apertamente si dicono, magari in pubblico si dicono delle cose diverse, giustamente per dare un'idea anche di compattezza. Ma il fatto che io ti abbia trovato, fra virgolette, lì alla Juventus non significa che comunque io non ti stimi come allenatore. Comunque, al di là di questo discorso, che ormai mi sembra anche abbastanza un po' datato, la Juventus ha un'identità precisa, poi può piacere o non può piacere, ma la Juventus ha un'identità precisa. La Juventus difende bene, molto bene, e quando può cerca di far male. Alle volte riesce a fare delle folate in alcuni passaggi della gara e avere un atteggiamento anche aggressivo, non vuole comandare la partita, preferisce agire in velocità con grande precisione, cercando di avere le occasioni, di sfruttare al meglio le occasioni che ha. Questo è il disegno della Juventus in qualsiasi circostanza e in qualsiasi occasione. Tu hai detto un dato incredibile: la Juventus ha preso 6 gol in campionato, 4 in una partita sola, quella contro il Sassuolo, 2 se li è fatti da sola.
Sì, praticamente sì.
In una partita storta,
sì,
perché quella è stata una partita storta.
E l'ha dimostrato poi quello che è venuto dopo, che tu hai messo un punto.
Ma in cui giustamente si è criticato molto l'atteggiamento della squadra, Allegri, eccetera, eccetera.
Certo.
Ma la Juventus è quella delle altre 8 partite, secondo me.
Sì, sì.
È una squadra a cui difficilmente fai gol, perché difficilmente ti fanno tirare. È una squadra che ti fa giocare anche male. È una squadra che non ti dà campo. Ed è una squadra che se tu gli dai campo riesce a graffiare e sfrutta anche i calci piazzati, eccetera eccetera. Con questo tipo di atteggiamento qui la Juventus non sarà bella, perché obiettivamente non possiamo dire che sia una bella Juventus, ma è una Juventus efficace. Ora, io non credo che la Juventus, come qualcuno prova a dire, no, per cercare anche di mettere un po' di fumo è che la Juventus sia protagonista, è la favorita per vincere il campionato, ma io credo che la Juventus possa lottare per fino all'ultimo per il primo posto in classifica. Poi magari non vince, ma le possibilità per farlo, ma non tanto e non solo perché non ha le coppe. Questa storia delle coppe, per carità, è un discorso di energie fisiche, non tanto di preparazione della gara, perché ormai gli allenatori a top sono pronti a giocare ogni tre giorni. Il problema è che, per esempio, prendi l'Inter e Lautaro Martinez le gioca tutte, quindi prima o poi si stanca. Diciamo che giocando meno ti stanchi meno, questo sicuramente sì. Però è questo il motivo, sì. Non è la preparazione.
Su Samardzic?
Ma su Samardzic io penso che possa essere un obiettivo. La Juventus ha necessità di fare un colpo a centrocampo, per forza.
Almeno
mancheranno due giocatori, Pogba e Fagioli. Già comunque la Juventus pensava a poter rinforzarsi lì. Oggi la Juventus è corta. Oggi la Juventus è corta.
Sì.
Era già corta dietro, secondo me, ma questo l'abbiamo detto tutti, ma è una cosa che non ha mai accarezzato le frenesie di mercato di Giuntoli per la difesa, perché Juland, come si chiama il ragazzo che ha esordito Huijsen, che ha esordito a San Siro, ne parlano benissimo, quindi sì. La Juventus vuole introdurlo nella rosa della prima squadra. A centrocampo sarebbe andato bene se fossero stati disponibili tutti. In attacco ci sono quattro giocatori, tutti e quattro potenziali titolari, ma sono quattro. Quindi la Juventus è un po' corta.
Sì.
A centrocampo deve intervenire per forza. Samardzic c'è un'opzione. Samardzic è certamente un'opzione. C'è un prezzo. D'altronde l'Udinese l'aveva chiusa, non l'operazione.
Ah, certo, con l'Inter l'aveva chiusa. Poi lì, insomma, è successa un po' tutta quella situazione in cui c'erano competenze e non competenze, mi sembra di capire, no? Cioè, che...
Beh, ma lì è successo, perlomeno quello che da quello che abbiamo potuto capire, cercando di ascoltare anche tutte e due le versioni, è che a un certo punto, dopo aver chiuso la trattativa con degli interlocutori, l'Inter si è trovata altri interlocutori per andare alla firma. Dopo aver fatto una trattativa, l'Inter non ha ritenuto opportuno dover cambiare neanche una virgola rispetto a quello che era stato già deciso precedentemente, per una questione anche di principio.
Certo.
Alle volte si fa prima ad andare in salita che contro il principio, perché il principio è difficile smuoverlo, soprattutto in una situazione in cui sei sicuro di aver ragione. È anche un segnale che tu mandi, alle volte. Io sinceramente in questa vicenda, l'unica, poi ne abbiamo parlato tante volte quest'estate, quello che non ho capito fino in fondo, anche se poi una spiegazione naturalmente c'è, è Samardzic stesso, cioè il giocatore. Perché dice, vabbè, a un certo punto, se tutto era stato fatto, fatemi firmare, fatemi andare all'Inter, no? Di che cosa stiamo...
Se veramente tu dici la volontà del giocatore, bisogna anche capire qual era.
No, io dico come mai non si è imposto e come mai e che cosa avrebbe chiesto, perché il papà non è stato fatto neanche parlare, che so io, non è che sono arrivate delle richieste superiori, proprio o così oppure niente. Papà ha cercato di parlare con l'Inter ha fatto muro, o così o niente, e niente.
E quindi poi saltò tutto. Adesso vediamo quello che succede in chiave Juventus. Ci sono due audio nel frattempo, Giorgio, le possiamo andare a sentire. Uno credo sia di Marco Moretta e poi ce n'è anche un altro. Vai.
Buongiorno Vincenzo, Marco Moretta. Posso fare una domanda?
Eccolo qua.
Forse un po' spigolosa per Marchetti in riferimento alle dichiarazioni di De Laurentiis. Per me il lavoro di Sky è bello, peccato che non ha la forza per prendere tutto il campionato, però secondo me il lavoro di Sky è buono, a mio avviso. Ciao Marco Moretta.
Marco, ti butta questa... Allora, intanto ricordiamolo l'accordo che è stato trovato al photo finish proprio, no Luca? E con questi russi...
Al photo finish è arrivata la votazione.
Esatto,
diciamo, no?
Esatto. 17 voti favorevoli che quindi hanno poi sposato questo... andare avanti con la coppiata da Zone Sky per i prossimi 5 anni. Poi c'è stata quella irruzione durante la presentazione della D. De Siervo di Aurelio De Laurentiis. Riflessioni? Ti chiede Marco.
Ma intanto lo ringrazio dei complimenti, secondo me anche da Zone fa un ottimo prodotto, non ci sono dubbi che ci sono dei grandi professionisti anche lì. Ognuno giustamente ha la propria opinione, il Napoli l'ha espressa sia pubblicamente che con il voto, quindi per carità, alcune riflessioni aiutano anche a crescere, no? a migliorare.
Ah, certo.
Ma sono riflessioni che più che altro, io non credo sinceramente che ci fosse una critica nei confronti del lavoro delle aziende nominate da De Laurentiis, quanto una critica a quello che ha deciso la Lega.
Sì, sì, sì,
sinceramente.
Esatto. Sì.
Quindi è più una riflessione che De Laurentiis ha voluto interna alla discussione che c'è stata in Lega, che ha voluto portare all'esterno, ecco. O magari anche per motivare il suo voto, e non ci trovo niente di male. Poi
no, no.
Che il presidente De Laurentiis alle volte sia, come dire, pirotecnico nelle sue dichiarazioni, è anche una bellezza, no? Perché...
Sì.
Ci fa parlare.
Ma certo, io ricordo ancora la fuga sul motorino. Senti,
esatto.
Ma qual è invece?
Vado a Hollywood, vado
sì,
a fare cinema.
Sì, sì,
è ancora lì, ha vinto il campionato poi.
Sì, sì.
Quindi.
Sul motorino senza casco, così, portami via. Vabbè, sono, sì, è uomo da cinema, è anche questo, no? Il colpo di scena, l'irruzione e quant'altro. E viva Dio che ci siano anche queste varietà. E su tanti concetti, devo dire, li ho anche condivisi, devo essere onesto. Detto questo, qual è il valore del calcio italiano secondo te? Te la faccio diretta la domanda. Cioè, se tu dovessi dare in questo momento un valore al calcio italiano, qual è?
Guarda, ma io a parte, se tu mi chiedi qual è il valore di un giocatore, non ti rispondo. Figurati che ti posso rispondere qual è il valore del calcio italiano. Il valore lo fa il mercato. Come io rispondo sempre questo. Quando ti dicono quanto vale Messi, quanto vale Mbappé, quanto vale Haaland.
Quanto gli offrono, quello vale.
C'è chi lo fa di lavoro, perché ci sono tante piattaforme, no? C'è Football Benchmark, c'è il Transfer Market, c'è CS, che cercano di dare un pricing a queste cose, e c'è stato sicuramente anche chi ha dato un pricing, ha fatto attività di pricing anche per quanto riguarda i diritti della Serie A. Però il prezzo lo fa il mercato. Alla fine il prezzo lo fa il mercato. Se tu metti Mbappé sul mercato, vedi quanto vale, no?
Sì.
Dipende anche da chi ti compra, in che momento, che disponibilità economiche ci sono. Quindi di quello noi possiamo ragionare su dove può arrivare il calcio italiano e come può fare ad acquisire ancora più valore.
Ecco, questo è il lavoro che va
queste
fatto.
Queste sono le riflessioni da fare, non tanto quanto vale adesso, se è giusto il prezzo o non è giusto. Io non ho gli elementi per poterti dire se è giusto o no. Se il mercato ha definito che questo è un prezzo giusto, per carità. Ma c'è un modo per far progredire il calcio italiano, per valorizzare ancora di più il calcio italiano. Perché la Premier League oggi vale 3 volte il calcio italiano, sia per quanto riguarda la cessione dei diritti TV domestici, ma soprattutto per quanto riguarda la cessione dei diritti TV all'estero. Che cosa succede nella NFL, nella NBA, che cosa succede nella UEFA? Magari cambiano i formati, cambiano il modo con cui vendono il prodotto, cambiano i criteri con cui deve essere prodotto il prodotto, c'è una governance come dire, più unita. Sono tutte piccole cose che noi nel corso degli anni abbiamo sempre raccontato, sempre detto, ma che sono rimaste sulla carta o nell'etere, e in conseguenza questo non c'è stato mai questo vero passo in avanti.
No.
Io non so se la soluzione per la Lega è diventare media house, vendere i diritti come sono stati venduti adesso, venderli attraverso un fondo di investimento, cambiare qui, cambiare di là, o cambiare le regole del calcio, mettere i playoff, mettere i playout, fare 2 gironi, il girone nord e il girone sud, che poi si scontrano come la NBA. Non lo so.
No,
però io non so se mai ci sarà questo tipo di cambiamento, ma questo vale anche per la Serie B e vale anche per la Serie C, non è che vale soltanto per la Serie A.
Anzi, si dovrebbe partire soprattutto dal basso per poi far crescere
ma
tutto il movimento.
Ma ti dico l'ultima, si parla in questo momento tanto del decreto crescita, no? Perché sai che era stato inserito nella finanziaria del governo la possibilità di essere tolto, ambienti vicini al Ministero dello Sport dicono di no, ne abbiamo parlato poi settimana scorsa, ti ricordi?
Sì, come no.
Ambienti vicini al Ministero dello Sport dicono che non sarà tolta, ambienti vicini invece al Ministero dell'Economia dicono di sì, sicuramente non per il calcio, con determinati, quindi dovremo vedere che cosa succederà fino all'ultimo questa cosa. Sicuramente non verranno toccati il pregresso, ma il futuro sì. Già questo pone tutto il mondo del calcio con una spaccatura enorme, perché giustamente i giocatori e chi rappresenta i giocatori, quindi i procuratori e l'AIC, dicono, i giocatori, soprattutto quelli italiani, dicono che il decreto crescita ha creato un tappo e ha favorito l'ingresso degli stranieri. Questo è dimostrabile dai dati. Le società, d'altro canto, ti dicono: se noi vogliamo continuare ad essere competitivi, dobbiamo avere il decreto crescita, competitivi in Europa. Ma non, neanche su questo ci accorgo.
No, e questo ti fa capire, ma infatti poi dopo alla fine sono le tante divisioni che non ti aiutano a crescere perché non riesci
perché
a prendere...
Guarda, all'interesse attuale, cioè se noi dovessimo parlare del decreto crescita, va bene, io son convinto che le questioni che le società mettono sul tavolo sono importanti, perché ma magari si può trovare, come qualcuno peraltro ha scritto, credo Alessandro Giudice sul Corriere dello Sport, mettere un tetto molto alto per gli stipendi che possono usufruire del decreto crescita, e quindi prendi i campioni in quel modo, o i buoni giocatori, gli ottimi giocatori che ti possono dare veramente qualcosa in più, ma tutto il resto rimane ad appannaggio magari dei club senza benefici fiscali. Questo può aiutare la nazionale, perché magari vengono fuori tre giocatori in più italiani invece che tre giocatori in più stranieri.
Esatto, e questo ti fa capire quante cose si possono fare per migliorare proprio dalle basi, da tutto. Però è come dici tu, poi ognuno va a cercare il proprio interesse personale, non c'è la sensazione che si vada verso quello che poi voleva far traperare dal suo intervento De Laurentiis, cioè tutti uniti, poi dopo alla fine ognuno guarda un po' l'orto di casa sua, e questo può essere un problema poi alla lunga, soprattutto un problema dalle categorie inferiori a salire, Luca, quindi... Però, insomma.
Sì, ma quante volte abbiamo parlato della riforma della Serie C? Ghirelli sì, è caduto sulla riforma della Serie C. La Serie B ha sperimentato obiettivamente qualcosa, playoff, playout, non solo come formula, ma anche per la regular season, come si chiama adesso. No? Però non basta, secondo me.
Ecco. No. No, anche perché poi dovrebbe, cioè, una sola categoria che lo sperimenta e le altre categorie che non ci si muove poi tantissimo, non si riesce a trovare un'unità. Io poi penso anche alle strutture, vabbè, ma là sarebbe un discorso da ampliare ancora di
non
più.
Ne parliamo,
perché,
non ne parliamo.
Chiaramente la vendibilità nasce anche da quello che è il prodotto che offri. Se tu offri un prodotto con le strutture degli anni 90, in alcuni casi anche degli anni 40, capisci che le cose non
ma
sono...
Ma noi abbiamo, ho letto, in alcuni casi è anche condivisibile la critica di dover, fra virgolette, dover organizzare l'europeo con la Turchia, ma da soli non siamo riusciti a esprimere una candidatura soddisfacente e non abbiamo le strutture, probabilmente più vecchie d'Europa.
Capisci, ma infatti la Turchia sta molto meglio di noi come strutture, questa è una cosa che ci dovrebbe far riflettere tantissimo. Luca, grazie come sempre, ci ritroviamo martedì prossimo. Luca Marchetti, Sky Sport.
Ciao, ciao.
Ciao Luca.